Perché un allenatore piuttosto che un altro? Dici la vostra preferenza anche motivandolo. E poi avete visto Kim, lo rivorreste a Napoli anche così? Parliamone.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, buon primo maggio, buona festa ai lavoratori a tutti, un giorno importantissimo per tutti noi, per tutti i lavoratori e soprattutto anche per le conquiste dei lavoratori e evidentemente anche per coloro che purtroppo vivono in modo precario il mondo del lavoro, se non per ricordare purtroppo i tanti morti sul lavoro che l'Italia continua ad avere. Senza molte soluzioni e molti rimedi. Parliamo di calcio ovviamente, come detto, Marte Sport Live 339-666-9990. Domanda che abbiamo fatto anche tramite social: perché scegliereste un allenatore dei nomi che si fanno? Un motivo per dire Conte sì perché e Gasperini no perché, quindi sì e no, e poi soprattutto poi parleremo anche di Kim ieri visto col Bayern Monaco ed anche di questa conference che grava sul Napoli come un fastidio, come un'opportunità. Fulvio Giuliani, buongiorno.
Buongiorno a voi, buon primo maggio innanzitutto.
Buon primo maggio.
Parlare, sì. E quindi un po' di lavoro si vuole. Voi state lavorando sul serio, io poca roba.
No, va bene, no, sul serio lavorano altri ancora, per la verità.
Insomma, no, va bene,
questo sicuramente.
L'ho sempre detto, noi abbiamo avuto la fortuna di far finta di lavorare davanti a un microfono, l'ho sempre detto.
Sempre meglio che lavorare, no?
Diceva. Ma non scherziamo neanche.
Fulvio Giuliani, voce mitica, storica, ancora oggi di RTL, la ragione.eu. Allora, caro Fulvio, un giochino al quale vorrei tu ti sottoponessi: perché sceglieresti un allenatore e perché non sceglieresti un altro? Un motivo che lega queste due considerazioni.
Ma guarda, Conte, non vorrei apparire banale, perché sì, perché è uno che tira il oro dalle rape. Letteralmente uno che non avrebbe mai accettato, per essere molto chiari, lo sbracco continuo di questa stagione balorda, avrebbe saputo lavorare sugli aspetti psicologici, avrebbe escluso dal gruppo, marginandolo, l'eventuale scansafatiche. Ce ne sono stati diversi, sia nell'approccio sia nelle capacità tecniche, ma soprattutto nella voglia di sacrificarsi. Non è un giocatore un allenatore che mi ha mai fatto impazzire dal punto di vista strettamente tattico, ma è un vincente, è uno che sa vincere i campionati e a Napoli, insomma, come dire, oggettivamente quello è l'obiettivo, perché poi c'è sempre chi ricorda, non senza qualche ragione, le difficoltà in Europa di Conte, ma se pensiamo agli oggettivi e possibili obiettivi della società azzurra, è evidente che non stiamo parlando della Champions League da vincere, intendo.
No, anzi,
il campionato è un'altra faccenda.
Sulle macerie o comunque sulla ricostruzione.
No, esatto. Ma sarebbe un nome semplicemente straordinario per tutti questi elementi. Però attenzione, a me Gasperini piace da matti.
Ok, quindi devi dirmi un no su un altro allenatore. Il tuo sì per Conte l'abbiamo capito ed è condivido. Il tuo no per un altro allenatore
banale,
di quelli.
Me ne rendo conto.
Insomma, quella è la verità. Banale. Sarebbe anche una garanzia di progetto, una garanzia per i tifosi dopo un'annata travagliata. E invece un no per un allenatore, per quale motivo?
Tra quelli che si fanno i nomi, io non ho dei no particolarmente grandi. Se credo sia uscito dai radar, De Zerbi. Io non condivido l'entusiasmo di parte della critica per un allenatore che mi sembra che se non prende 4 gol a partita non si diverte.
Col Brighton ultimamente sta facendo maluccio, effettivamente.
Sì, la media è di 3,5 gol a partita, che non è male, però solo che li prende, non li fa.
Certo.
E poi, per carità, che abbia qualità non lo metto minimamente in discussione, però se devo prendere un allenatore di quel tipo, allora torno in quel tipo dal punto di vista della capacità, non perché sia simile a Gasperini tatticamente, però nella capacità di giocare, di lavorare sul singolo giocatore, sull'assetto tattico, allora prendo Gasperini. E francamente, con degli insieme che non sono neppure lontanamente paragonabili a quelli, per esempio, che ha avuto a disposizione Allegri, no, un altro che passa per Santone, e fa delle cose da anni incredibili, con dei giocatori, insisto. Poi quando vanno via sembrano dei fenomeni. Prendete Gosens, l'Inter non sapevano che farsene, adesso lotta per la salvezza in Bundesliga, all'Atalanta sembrava un crack. Evidentemente l'allenatore ci sa mettere qualcosa, ma come dire il Papu Gomez,
è
lunghissimo.
Infatti poi l'altro argomento sul quale volevo stuzzicarti è sul rendimento di Kim, Elmas e Lozano, l'unico che sembra avere avuto un vaccino anti-Napoli di quest'anno, no? Perché insomma la maledizione del Napoli ha toccato tutti, anche Kim ed Elmas. Elmas non gioca come prima, Lozano invece ha vinto il campionato al PSV, forse va in America. E invece Kim è stato molto criticato dai tifosi del Bayern ieri, anche
ha ragione, sì. scadente devo dire, non dire, allora guardate ragazzi, bisogna essere onesti, è chiaro che l'anno scorso alcuni sono stati toccati, no, dalla magia,
sì.
Poi chiamatela Spalletti, chiamatela congiunzione astrale, esistono delle annate meravigliose e insomma, dobbiamo conservare nel cuore e nel cervello finché camperemo, in cui una serie di giocatori rendono oggettivamente il doppio di quello che valgono. Lo possiamo dire, ma senza, cioè, è una cosa bellissima.
Sì, sì,
del resto, se no, un'annata magica come dell'anno scorso fai fatica a realizzarla, no? Noi adesso.
Kim ha iniziato anche benino.
Ha cominciato benino, però detta francamente, allora, un conto la Serie A. L'anno scorso Napoli l'ha stradominata, quest'anno l'ha stradominata all'Inter. Champions League è un altro sport.
Sì.
Ragazzi, lasciamo perdere. Non è l'Europa League, che io personalmente lo sai, l'ho detto mille volte, non ho mai capito perché gli italiani, soprattutto i tifosi del Napoli, facciano gli schifiltosi con una manifestazione che comunque non abbiamo mai vinto come italiani. Sì, abbiamo vinto la Coppa UEFA quando esiste l'Europa League, non abbiamo mai vinto, l'abbiamo sfiorata un po' di volte, anche il Napoli con la semifinale. Ma la Champions League è un'altra storia. Cioè, chiunque abbia visto ieri Bayern Real avrà avuto la plastica consapevolezza che noi non sentiamo niente. Mi spiace dirlo, tranne delle situazioni molto particolari, delle circostanze ben definite e anche un po' di fortuna. L'anno scorso, l'unico aspetto su cui do ragione a De Laurentiis, entro certi limiti, è il suo rammarico sulla Champions League. Perché effettivamente.
È totalmente magica, tu dici, anche se poi il Napoli ci è arrivato male in quel periodo, purtroppo. Male rispetto alla media stratosferica di rendimento.
Non c'è dubbio. Però l'anno scorso, diciamo che il Napoli veramente poteva, non sto parlando di vincere, però poteva accarezzare il sogno della finale, perché aveva anche una strada più percorribile, cioè il Milan battibile e l'Inter, secondo me, l'anno scorso battibile. Ma se torniamo invece a una Champions League normale, cioè quella che abbiamo visto ieri, Kim non c'entra niente. Ma è inutile che stiamo a.
Vabbè, ma detto questo, ma Kim lo riprenderesti?
No.
Ah, perché dici tu, le minestre riscaldate non vanno mai bene, fondamentalmente.
No, perché allora io credo che lui sia stato splendido l'anno scorso, sia stato fondamentale, sia stato l'architrave con altri due o tre elementi, non di più. Detto questo, legittimamente fai una scelta professionale, lo sottolineo quattro volte, legittimamente, che però si dimostra non corrispondente ai tuoi desideri, perché tu non sei di quel livello, insisto. Io non ti riprendo, ma non perché è un dispetto, ma perché qui ci arriveresti non nelle condizioni psicologiche,
non con la fame di prima, diciamo,
prima eri affamato, adesso ci arrivi facendo il fenomeno, quando hai dimostrato
ho capito.
Che se devi giocare contro Vinicius e Rodrigo non ci capisci niente, cioè,
molti difensori non ci capiscono niente, però
sì, anche lui, però
no,
anche
no,
lui,
certo.
Non è che allora perché altri falliscono allora, e quindi no, anche perché ti costerebbe l'ira di Dio, e allora appunto qual è? Perché il Napoli deve avere quella dimensione lì, speriamo che il nuovo direttore sportivo sia uomo di calcio, vero, sì. Deve andare a trovare i nuovi Kim, è inutile spendere 40 milioni per un ragazzo che ha già dato quello che doveva dare, che è stato tantissimo, e in altre dimensioni si è dimostrato inadeguato, punto, andiamo avanti.
È vero, è vero. L'ultima te la faccio su questa conference, come ho detto prima, è un obiettivo, un'opportunità.
Volevo evitarla.
Lo so.
No, No, ti rispondo subito.
Non mollo l'osso, guarda.
No, e fai benissimo. Guarda, io sono molto la conference, cioè dovesse essere Conference League, detto che ho la sensazione che faremo fatica, ok?
Cioè a conquistare la qualificazione, sì, sì, sono d'accordo. Così.
Se dovesse essere Conference League, guai! Eccoli ci vorrebbe Conte. Guai a chi fa il figo.
Giusto.
Chi dovesse restare di questo gruppo sciagurato del 2023-24, ok? Avrà da farsi perdonare tante di quelle cose che allora tu dovrai giocare una partita col Cluj, faccio un nome a caso,
come Luce, già una squadra di medio livello alto, diciamo,
anche, tenendo esatto, conto, perché ci sono altre che giocano la Conference League che francamente non conosco. Fosse l'Apoel Tel Aviv, tu devi giocare come se fosse il Real Madrid, perché hai qualcosa tanto da farti perdonare.
Eh sì, poi è una coppa che in teoria potresti provare a vincere, ripeto, per l'ennesima volta in questi giorni. Napoli ne ha 14 di titoli in bacheca, non 50 o 100.
Sì, esatto.
Insomma, non sarebbe neanche male. Vabbè.
Ma anche perché poi, se vogliamo dirla tutta, al di là del, secondo me è una questione di dignità, no? Cioè, se,
ah no, no, sicuramente, di mentalità, di dignità,
di professionalità, serietà, eccetera. Detto questo, è chiaro che sul serio, se tu sei normalmente il Napoli, puoi mettere a posto il girone in fretta, a quel punto veramente fai giocare quelli che devi far crescere, e quindi la coppa diventa qualcosa che ti stressa relativamente. Tutto è a saper far bene le cose, è molto semplice. Cioè,
senza dubbi, coppa. Senza dubbi. Caro Fulvio, ti mando un abbraccio, grazie per il tuo intervento, buon primo maggio ancora.
Grazie a voi, a voi.
Grazie a Fulvio Giuliani, condirettore della Ragione.eu. Intanto i vostri messaggi. Marcello scrive: cosa ne pensi allenatore della Fluminense Fernando Diniz? Ti piacerebbe vederlo sulla panchina del Napoli? Complimenti per la trasmissione, grazie Marcello. Fammi salutare anche Bruno che ci segue sempre. Beh, non lo conosco così bene, francamente prendere un allenatore dal Brasile all'Italia, alla Serie A, così d'amblè mi sembrerebbe un po' rischioso. Salt'altro amico, sono il vostro assiduo ascoltatore, da mesi mi scrivo che Antonio Conte è già il nuovo allenatore. Contratto firmato, aspettate il 4 maggio. Va bene, caro amico, firmati però, così dopo ti riconosciamo il tuo la tua primizia, come è giusto che sia. Intanto ci prendiamo una piccola pausa, tra un po' parliamo ancora dell'allenatore, perché sì un allenatore, perché no un altro allenatore candidato alla panchina del Napoli, Conference League sì no, poi anche su Kim se lo riprendereste dopo anche la prestazione grigia di ieri col Bayern. A tra poco.
Marte Spotlight.
Eccoci tornati. Chi vi parla è sempre Dario Sarnataro, Mary Fav in regia. Saluto anche Angelo Gaggifuni che mi ha preceduto. Questo amico scrive: Conte, la certificazione del tentativo di vincere ogni anno. Gli altri festeggerebbero insieme ad ADL il quarto posto e lo scudetto del bilancio, scrive Giovannino. Allora, perché sì un allenatore, perché no un altro, un'alternativa per la panchina azzurra? Lo chiediamo anche ai prossimi ospiti. Enrico Varriale, ciao, buongiorno Enrico.
Buongiorno Dario, un saluto e un buon primo maggio a te e a tutti i cari ascoltatori.
Buona festa ai lavoratori anche a te caro Enrico, e buon primo maggio anche a Luciano Marangon. Ciao Luciano, buongiorno.
Grazie anche a voi.
Ciao. Allora Enrico, è il giochino quale stiamo sottoponendo i nostri amici ascoltatori. Quale allenatore sceglieresti per il Napoli con un motivo, quale invece non sceglieresti con una ragione a corredo?
No, io credo che l'allenatore ideale per l'attuale momento che sta vivendo il Napoli dopo una stagione disastrosa, quella del dopo scudetto, è Antonio Conte, con l'unica controindicazione che è rappresentata dal fatto che se prendi Conte, proprio perché sai che cosa prendi dal punto di vista dell'impegno finanziario per acquisirlo, dal punto di vista di quelle che potrebbero essere le richieste, per carità. È anche vero che Conte non è che ha sempre chiesto i grandissimi campioni, è vero che è riuscito a vincere sia alla Juventus e anche al Chelsea, devo dire, con squadre che non erano proprio costruite da tutti i fenomeni,
sì,
pagati centinaia di milioni, però è un allenatore che se viene a Napoli dopo un anno sabbatico non è che viene per insomma fare un piazzamento. Conte prova a vincere, poi non è detto che vinci, puoi entrare nei primi quattro come magari anche con altri tecnici, però l'ambizione che è insita nel modo di operare di Conte sarebbe secondo me una garanzia per il Napoli e anche per ricreare un entusiasmo che oggettivamente, sono stato nei giorni scorsi in città a Napoli, mi pare che sia veramente scemato dopo l'anno disastroso vissuto. E quindi per me il primo nome sarebbe quello. Bisogna però sempre fare i conti su che cosa vuole fare davvero il presidente De Laurentiis e quanto è disposto a fare passi indietro, perché se prendi Conte, e anche da quel punto di vista secondo me sarebbe un fatto positivo, è programmaticamente un 1, 2, 3, diciamo 4 passi indietro per lasciare scena, ribalta e responsabilità a uno dei tecnici più bravi e vincenti che queste responsabilità sono sempre prese.
Ma sì, altro che passo di lato, passo indietro in questo senso. Tino D'Arzano scrive: per esempio ci vuole un motivatore se non vogliono fare la rivoluzione totale. Conte, Gasperini, gli altri libido mosci. Luciano, chi sceglieresti e perché?
È una bella domanda quando si tratta del Napoli, visti
quando si tratta di noi, poi tra l'altro che non decidiamo,
no, questi ultimi 15 anni che sono passati gli allenatori più forti al mondo, diciamo, perché li ha provati tutti, ma non è questo il caso. Io direi al presidente di mettersi lui in panchina con un ottimo preparatore atletico. Con un ottimo preparatore atletico.
Poi diventa veramente il Borgo Rosso, poi la
edizione ideale per il Napoli come viene condotto e gestito. Perché adesso, a parte le battute, certo, si parla di nomi, leggo nomi, Conte, De Zerbi, comunque tutti professionisti che hanno fatto bene, che sanno di calcio e che potrebbero allenare bene una squadra. E quindi lì sta solamente a, come ha detto prima Variale, a quello che vuole fare il presidente, perché se il presidente vuole essere la prima donna, come sempre, avrà difficoltà con qualsiasi allenatore metta, e sicuramente non può e non accetteranno, poi, perché tipo Conte, se non gli dà delle garanzie firmate che ha lui il potere dall'A alla Z dell'area sportiva, quindi della squadra, dello spogliatoio, eccetera eccetera, che diventa difficile. Quindi dipende, bisognerebbe entrare un attimo nella testa del presidente, perché ormai l'abbiamo conosciuto e l'abbiamo capito un po' tutti, i tifosi per primi, e quindi è un bel rebus. Sono curioso anch'io di capire alla fine cosa, e l'ha dimostrato anche quest'anno, perché dopo aver perso, perché l'ha perso lui, se n'è andato per colpa sua Spalletti, che stava facendo non bene, benissimo. Vediamo un attimo, voi che siete lì a contatto potrete dirlo più di me che cosa passa per la testa.
Insomma, non è proprio semplice il concetto, anche torno anche ad Enrico Varriale, capire effettivamente se De Laurentiis vuole impostare il rilancio del Napoli attraverso un progetto con l'allenatore alla Pioli, che certamente è importante, autorevole, esperto, ma che chiaramente, immagino, no, Enrico, aiutami anche tu, non è che può sopportare ingerenze Pioli, figuriamoci Conte, oppure se appunto andare proprio nell'ombra, come dicevi tu, Enrico, mettendo Conte in primo piano.
Io credo che non c'è nessun allenatore che programmaticamente accetta le ingerenze del presidente, qualsiasi presidente esso sia. Poi però ci sono i caratteri delle persone, ci stanno anche, come dire, i metodi con cui uno porta avanti un gruppo di lavoro complicato come una qualsiasi squadra di vertice, e il Napoli particolarmente l'anno prossimo, perché dopo un'annata così negativa, da un lato hai il vantaggio di dire, insomma, sarà difficile fare peggio, dall'altro lato però devi ricreare appunto quell'entusiasmo, quella convinzione, anche quel gruppo, oserei dire, che è stato un punto di forza nell'anno dello scudetto e che quest'anno si è sfaldato, proprio perché diciamo che la guida ferma, autorevole, quella che avrebbe portato da fino al termine della stagione la barca in porto, non c'è mai stata. E allora, da questo punto di vista, io dico una cosa: De Laurentiis, come tutti noi, ha i suoi difetti, insomma è uno che vuole stare, come diceva Luciano, sulla ribalta, però è un uomo intelligente. E io credo che De Laurentiis si stia rendendo conto che al Napoli quest'anno deve dare qualche cosa di diverso, perché, ripeto, sono tutti validissimi i nomi che insomma sono stati affiancati al Napoli fino adesso, tra Pioli, Gasperini, adesso si riparla di De Zerbi, che a me sembra difficilissimo, perché insomma io non lo vedo De Laurentiis che va a riscattare De Zerbi dal Brighton mettendo
14 milioni, mi sembra la clausola,
insomma, quella mi sembra proprio un'ipotesi lontanissima. Però ecco, ci dimentichiamo del fatto che poi col mercato del Napoli, ho una grande simpatia umana per i colleghi che seguono il mercato del Napoli, perché non diciamoci proprio la verità, senza voler offendere nessuno, insomma, è difficilissimo prenderci, cioè, si piglia quasi mai. L'ultimo esempio è quello del direttore sportivo, nessuno aveva mai fatto il nome di Manna e il presidente ha tirato fuori dal cilindro questo coniglio,
anche perché lui è abituato, no, a contattarne più di uno. È chiaro che
no,
i colleghi di mercato,
dire, questo è bravo, non fa trapelare nulla, esatto, c'è nessuno che si può dire insider veramente,
magari ha fatto una telefonata a Tare e chi l'ha saputo ha detto, per dire.
Ma i nomi che giravano erano tanti, però poi alla fine vedi che è venuto quello che nessuno aveva previsto. Quindi io non escluderei neanche questo, però penso che, essendo appunto uno che il polso della situazione ce l'ha, io vedo una situazione da questo punto di vista molto simile a quando andò via Sarri. Cioè, quando andò via Sarri, anche allora i tifosi che avevano legato a Sarri, come dire, l'affetto, la gratitudine, anche un po' di rimpianto per quello scudetto che sappiamo tutti come fu perso, insomma, si sentivano smarriti e lui prese il migliore che c'era su piazza, perché sì, sì, Carlo Ancelotti era il migliore che c'era su piazza. Poi le cose non sono andate benissimo con Carlo Ancelotti, però io credo che De Laurentiis capisca che in certi momenti della sua gestione c'è bisogno di un certo tipo di allenatore. Con Conte fa il all-in, perché è anche meno malleabile da un certo punto di vista di Ancelotti, e quindi è chiaro che accetti. Sarebbe secondo me una scelta intelligente e anche una scelta che andrebbe poi riconosciuta a De Laurentiis, perché poi quando certo, diciamo che vuole essere protagonista, questa una scelta del genere, uno dovrebbe dire però stavolta ha dimostrato che mette il Napoli anche prima della sua, del suo ego, insomma.
Allora, ci sono molti messaggi che arrivano anche su Kim. Caro Luciano Marangon, l'hai vista? Non so, sì. Se Real Madrid-Bayern, qui a Napoli molti hanno e continuano a rimpiangere Kim, e se vogliamo anche il sudcoreano è stato preso alla maledizione post-scudetto, perché anche Elmas non gioca, l'unico, dicevo poco fa, che ha fatto bene è Lozano, poi gli altri, compresi ovviamente gli attuali azzurri, tutti male. Può capitare o Kim forse non è da Bayern ma è da Napoli?
No, Kim è un giocatore che ha dimostrato che può essere di qualsiasi squadra di vertice in Europa, e poi bisognerebbe essere lì, capire, perché poi non è detto che un giocatore fa bene una società e una squadra con un allenatore e poi cambia e si trovi altrettanto, cioè ci sono mille componenti che vanno, che bisognerebbe viverle, capirle, essere lì presenti per capire cosa possa aver portato questo ragazzo a non esprimersi quest'anno come si era espresso con Napoli. Però non si può discutere la forza, l'intelligenza calcistica e la forza difensiva che ha questo giocatore, almeno da quello che ho visto io l'ho visto, l'ho conosciuto l'anno scorso e non posso dire, quest'anno non l'ho seguito, poi l'ho visto poco e quindi è difficile dirlo.
Certo, tra l'altro, sì, prego.
Però avete fatto un nome che nessuno parla, quello di Sarri, e l'Inter e potrebbe anche, visto che è un allenatore capace, che è un allenatore abituato anche a non avere le squadre di fenomeni, di centinaia di...
Devo dire, Luciano, giusto per ricordarlo, che sicuramente De Laurentiis ha contattato Sarri in tempi non sospetti, cioè dopo l'addio al Napoli, anche certo, quando c'era Gattuso, quando poi negli ultimi tempi, no, i problemi con gli allenatori. Però dopo quella frase si è dimesso da perdente da parte De Laurentiis su Sarri, non lo so, però chissà, Enrico, potrebbe essere un'idea quella che è spiazzante, no, alla quale faceva riferimento prima Enrico.
No, sarebbe un'idea che sicuramente, insomma, la piazza potrebbe anche piacere, che Sarri,
anche
che
se è rimasta un po' male, la piazza.
Sì, no, la piazza è rimasta male per il fatto che poi è andata alla Juventus, esatto. Poi c'è il discorso che, insomma, io credo che su certe cose e su certi momenti magici è difficile ritornare, cioè le minestre riscaldate, non voglio dire che Sarri sia una minestra riscaldata,
diciamo, i ritorni sono quasi mai positivi
anche in passato, cioè voglio dire, al Milan per esempio, ci sono stati allenatori come Sacchi che quando sono tornati avevano vinto tutto e sono andati male, così lo stesso capello, non funziona così automaticamente. Io mi rifaccio a quello che stavate dicendo su Kim. Anche quello che si è visto col Bayern Monaco e con Kim è la conferma di una sola cosa, che tu devi avere sicuramente dei giocatori validissimi, e quando noi vediamo queste semifinali di Champions League, la cosa che colpisce molto è la padronanza tecnica, la personalità di tutti gli 11 che si affrontano uno da una parte e uno dall'altra. Però poi l'organizzazione di gioco fa la differenza, perché Kim è perfetto per le sue doti fisiche, di velocità, di anticipo, in una difesa ben organizzata. Ieri fa un movimento sicuramente sbagliato, ma non riceve nessuna copertura né da parte di chi
rompe la linea, ma non ha copertura.
Mentre nel Napoli queste cose si facevano praticamente con un auto, nel Napoli di Spalletti, si facevano con un automatismo straordinario, e come Kim riusciva a essere ingigantito da questi meccanismi, anche quelli che nel Napoli quest'anno stanno facendo, diciamo, delle figure non eccelse, penso a Rachmani per esempio, erano dei giocatori che magari un intervento lo potevano anche rischiare di più, perché sapevano che magari il recupero di Kim gli consentiva di poter rischiare qualcosa di più. Quindi io ripeto, l'errore topico della stagione del Napoli e di De Laurentiis in primis è stato quello di dire questa squadra la può allenare chiunque. Non è vero, le squadre hanno bisogno di un allenatore bravo, soprattutto più cresci di livello e più quella differenza che fa crescere il valore dei giocatori te lo fa un bravo allenatore, per cui io ritengo che la scelta principale per il futuro del Napoli sia proprio quella. De Laurentiis stavolta non deve sbagliare.
Assolutamente no, riparliamo anche con voi se vorrete, se siete ancora nostri ospiti, se vi va ovviamente. Grazie Enrico Varriale, buon primo maggio.
Buon primo maggio a voi, ciao.
Grazie
ciao.
Anche a Luciano Marangon, ciao Luciano, è sempre un piacere
ciao,
averti
grazie,
con noi.
Grazie, buon lavoro.
Un abbraccio, tutti. Un abbraccio a te caro Luciano, report da Castel Volturno, ne parliamo tra un minuto preciso.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Come promesso, il report a Castel Volturno, la squadra segnata sul campo 2, attivazione, lavoro di possesso palle, partitine per quanto riguarda il come stanno, insomma, alcuni azzurri. Kvaratskhelia e Osimhen hanno svolto il lavoro personalizzato in campo, Gollini ha svolto metà della squadra della seduta in gruppo e metà allenamento personalizzato in campo, terapie per Zielinski, quest'ultimo certamente out per la gara di lunedì con l'Udinese. Kvaratskhelia e Osimhen invece saranno recuperati, Gollini vediamo, questo è un po' il report che arriva da Castel Volturno questa mattina, azzurri in campo. Buon primo maggio anche a Franco Di Stasio, ciao Franco, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno, buon primo maggio a tutti, grazie.
Allora, Franco Di Stasio è un'eccellenza assoluta nel campo odontoiatrico, con vari diciamo varie collaborazioni illuminanti con i club calcistici, non ultimo il Napoli ovviamente, ma ragazzi anche un fine, lo dico sempre, editorialista in particolare del Corriere del Mezzogiorno, perché nel suo editoriale settimanale Il Dente del Giudizio questa volta davvero è stato molto illuminante, caro Franco, devo farti complimenti pubblicamente.
Grazie Dario, davvero sei sempre affettuosissimo, grazie.
Quello che penso, non sono affatto ruffiano. Il prestigiatore con il cilindro e trucco da cambiare, ovviamente Franco Di Stasio parla della stagione, della stagione futura, delle scelte future. Un tema sul quale abbiamo anche un po' dibattuto in privato è quello della ricerca del nuovo allenatore. Tutti noi, anch'io con vari ospiti, ho chiesto in queste settimane chi può essere l'uomo giusto per il lancio del Napoli, per motivare la squadra demotivata, per eventualmente varare insieme alla società una rifondazione, se questo è quello che serve, ma anche per tenere testa a De Laurentiis. Questo è un tema che dici tu e scrivi tu molto bene, non dovrebbe essere trattato, ovvero il nuovo allenatore non dovrebbe spendere energie in questo ma solo sul campo, però c'è un tema che esiste.
Certo, è un tema attualissimo ed è uno degli errori dei quali accennavo ieri nel mio editoriale, sì, dove parlavo proprio del significato di errore.
Sì.
Oggi se noi consideriamo di prendere un tecnico, io ascolto moltissimo, ascolto i miei pazienti, ascolto i miei amici, ascolto le chat, e tutti dicono sì, ma ci vuole un allenatore che abbia la forza di contrastare il presidente. È un errore epocale. Perché noi dobbiamo avere un allenatore che sia in grado di allenare una squadra ricostruendo dalle macerie, perché se noi consideriamo come abbiamo vinto lo scudetto dell'anno scorso, dove Spalletti ha fatto un miracolo, Spalletti si è blindato a Castel Volturno, sì, forse non tutti ricordano che lui se n'è andato a vivere a Castel Volturno in una stanzetta per fare bunker con la squadra,
sì,
super protetto da Giuntoli e nell'assenza del presidente.
E sei mesi allora in silenzio, vinto, ricordiamolo.
Abbiamo vinto proprio in quelle condizioni, quindi è evidente che isolare la squadra sia stata la mossa vincente. Nel momento in cui Spalletti per una serie di motivi, Giuntoli per un'altra serie di motivi sono andati via, il presidente, che ovviamente essendo il calcio Napoli di sua proprietà vuole anche divertirsi, ha pensato a fare l'allenatore, lo scouting, ha pensato a fare il direttore e questi sono i risultati. Quindi io più che dire chi allenatore viene, perché ovviamente tutti i nomi che sono stati fatti sono nomi di primissimo livello, io preferisco Conte per una serie di motivi, perché c'ha l'abitudine a vincere, perché è un martello, perché è uno che comunque riesce a motivare una squadra, soprattutto pensando che questa squadra non può essere rifondata per l'80%, perché no, altrimenti ci vorrebbero dei capitali che De Laurentiis certamente.
Ma anche una capacità di vendere, di acquistare, che insomma in poco tempo, che non è proprio semplice obiettivamente.
Che delle capacità. Anche il fatto che è Conte, cioè è uno che comunque ha una credibilità e anche garanzia di un progetto, sì, che probabilmente, perché Conte vuole vincere.
Infatti guarda Franco, su Conte, tornando appunto a questa discussione, certamente sarebbero garanzie del progetto anche per i tifosi, perché si farebbe rispettare dalla squadra o comunque dagli avversari, perché è un motivatore, non è solo un allenatore di livello internazionale, ma c'è anche quell'aspetto lì però, perché tutti noi siamo in qualche modo obnubilati dal fatto che De Laurentiis è stato troppo ingerente quest'anno. Lo è sempre in assoluto, non è il presidente che sta lì e che fa gestire dando budget e deleghe, e questo va bene perché ha fatto anche, firmato anche i capolavori tipo lo scudetto e anche altre cose. Però quest'anno troppo ingerente, scendendo 7, 8, 10 volte negli spogliatoi durante l'intervallo, litigando con Garcia, indicando delle cose ad altri allenatori o anche destabilizzando un po' l'ambiente e i calciatori. È chiaro che Conte sarebbe una garanzia anche in questo senso, perché tutti noi pensiamo che Conte non farebbe neanche avvicinare il presidente agli spogliatoi, pena le dimissioni. Però tu sostieni giustamente, lo ripeto, che questa è un'energia che non dovrebbe esserci, cioè per una stagione sì, ci dovrebbe essere un allenatore anche come Conte, ma anche chi pensa a questo tipo di rapporti, a questo tipo di gestione della squadra, della parte tecnica, giusto?
Io credo proprio che in un bilancio positivo di una squadra, in un team, è importante la parte societaria, è importante la parte tecnica, quelli che vanno in campo, in un sistema sinergico. Ma quando si parla di ingerenze, perché noi quest'anno abbiamo visto le ingerenze che sono il contrario della sinergia,
sì,
cioè l'ingerenza esatto. Proprio a livello etimologico è una cosa che porta danno, fa perdere energie. Allora se noi dobbiamo prendere un grande allenatore come Antonio Conte e poi dobbiamo pensare che lui perda gran parte del tempo ad arginare il presidente, non va. Il presidente, che è una persona intelligente, deve fare un passo indietro e deve analizzare, perché io credo che dalle cose negative tu cresci, correggendo gli errori tu riesci a crescere. Come tutti sappiamo e tutti lo diciamo, ma evidentemente forse non arriva il messaggio che l'errore quest'anno grossissimo è stato fatto dal presidente, che ha pensato di essere, di ricoprire tutti i ruoli. Sono io il vostro centravanti, sono io il direttore, sono io tutto, e naturalmente si è rivelato un errore. Allora il successo del Napoli della prossima e delle prossime stagioni sarà se, analizzando gli errori, il presidente deve fare un passo indietro. Rimanere presidente, perché io ribadisco per l'ennesima volta, io non vedo nessuno che possa subentrare, e parlo da tifoso, fermo restando che possa avere mille dubbi sul carattere del presidente, su delle cose, però io credo che sia il miglior presidente attualmente che noi possiamo avere a Napoli, perché al posto suo non c'è nessuno, e io ho paura dei fondi che non hanno faccia, sono assolutamente speculativi. Ho paura degli arabi, ma non per quanto arabi, ma ho paura perché poi si possono stancare rapidamente. Lui ci mette la faccia, forse ce ne mette troppa. Ecco, potrebbe essere un bel passo indietro e creare un habitat adatto all'allenatore.
L'esperienza però poi, appunto, come dicevi poco fa, insegna. È chiaro che abbiamo capito che il Napoli di Laurentiis non avrà mai di nuovo un DG come Marino, un Marotta, eccetera, perché non è proprio nella strategia, nelle scelte di De Laurentiis, pur invocandolo, pur pensando tutti noi o molti di noi che potrebbe essere una soluzione per il futuro. Quindi resta però, caro Franco, importante la scelta degli uomini che ricoprono quei due ruoli fondamentali in questa società non troppo strutturata, cioè il direttore sportivo e l'allenatore, che siano bravi innanzitutto nel loro mestiere, questo è chiaro, quindi acquisto e cessione di calciatori, gestione anche dei calciatori da parte del direttore sportivo, e poi l'allenatore sul campo, però che siano anche capaci di reclamare, imporre, riuscire ad avere autonomia e peso nelle scelte. È così, purtroppo l'energia comunque un po' va dispersa.
No Dario, guarda, tu poi come me ci conosciamo da tantissimi anni, conosciamo un sacco di direttori, qualcuno è proprio un nostro amico carissimo. Il direttore sportivo io credo che sia un po' come un generale. Allora un generale non può diventare generale a 25 o a 30 anni, deve fare una gavetta, deve fare esperienza e deve affrontare tante situazioni che lo portano poi a diventare il direttore generale, il direttore sportivo. Ma è una crescita. Allora se noi prendiamo Manna, che mi assicurano, io non lo conoscevo, ma tutti dicono che bravo, ma se noi pensiamo che Manna viene qua e poi il tutor di Manna sia De Laurentiis, entriamo in un altro vicolo cieco che non va bene. Allora io dico che addirittura ci vuole un direttore generale.
Anch'io ci penso, ma fermo restando che non ci sarà, almeno di sorprese, perché De Laurentiis è un tipo anche che spiazza, a quel punto dobbiamo sperare che Mann acquisisca più in fretta di Giuntoli l'autonomia e il peso delle scelte che ha avuto appunto solo negli ultimi 2 o 3 anni l'ex DS, e che poi ci sia un allenatore autorevole, non c'è niente da fare, per quanto come la vedo io, non so se sei d'accordo.
No, sono perfettamente d'accordo, però teniamo conto una cosa, che io ricordo Giuntoli, i primi 2 anni noi non sapevamo né l'aspetto né la voce, il poverino.
Infatti, perciò dico gli ultimi 2 o 3 anni rispetto ai 5 o 6 che in cui è stato, no? Alla fine abbiamo... No, perciò ho detto gli ultimi 2 o 3 in cui Giuntoli ha avuto un effettivo peso, è riuscito a
perché
ricavarsi.
È cresciuto. Ma il Napoli non aveva ancora vinto niente.
Il problema
è che il Napoli ha vinto uno scudetto.
Verissimo.
E vincere uno scudetto.
Ma infatti io sono perplesso sulla scelta di Manna, sia chiaro. Poi non è giusto non dargli fiducia e capire come lavora una volta visto il suo lavoro, però io sono molto perplesso su questa scelta. Molto.
Rischiare di bruciare un giovane che ha dei meriti incredibili e ha delle grandi capacità, perché questo è un vincente. Io ho grande fiducia nei giovani, tu sai che mi circondo di ragazzi, però esistono dei ruoli che vanno tenuti conto, perché noi non ci possiamo inventare il calcio. Per questo parlavo di errore. L'errore è l'allontanamento da una logica.
Sì, vero.
Ecco, io ho l'impressione che molte scelte presidenziali siano allontanamenti dalle logiche, da quelli che tutto pensano che siano la logica del calcio. Allora lui lo vuole reinventare, ma rischiando, perché guardate che anche i 3 allenatori che sono passati quest'anno sembrano 3 rimbrocchiti, gente che non ha proprio idea, e non è così. Lo stesso Calzona è un insegnante, è un professore di calcio, è una persona che però anche lui si è trovato, perché l'errore, vedi Dario, è contagioso. Io dico che l'errore è virale, l'errore contagia.
Vero, anche
noi che diciamo che deve venire un allenatore che contrasta il presidente, ma non è così.
Perché conosciamo la situazione, è chiaro. Io a gennaio pensavo, il Napoli, visto che De Laurentiis ha chiesto scusa, ha fatto mea culpa, dovrebbe prendere e delegare a un direttore generale o un general manager il mercato di gennaio e tutto il resto. Invece così non è stato, per esempio.
No,
qui non sono, diciamo, non ho... Non penso che arrivi il direttore generale, pur se condivido con te perfettamente il pensiero che esprimevi, che serve.
Ma a questo punto il destino è nelle mani, siccome la società è sua, il destino è nelle mani di De Laurentiis. O capisce che ha fatto una serie di errori in buona fede, per carità, perché certamente non è masochista che va contro i suoi interessi, però ovviamente o capisce che ha fatto degli errori che vanno corretti, specialmente perché è un Napoli scudettato, perché finché è un Napoli in crescita, ma quando arrivi allo scudetto poi devi mantenere quello standard. Noi abbiamo assistito al più grande scempio della storia del calcio, dove una squadra che vince il campionato, ma stracciandolo, diventa una delle peggiori squadre della Serie A, perché poi diciamo la verità, tutte le squadre ci hanno messo in difficoltà. Quindi il prestigio è il cappello del cilindro, ci hanno fatto divertire, abbiamo vinto, tutto bene, ma evidentemente il presidente è inadeguato a mantenere un risultato come lo scudetto, oppure non è inadeguato ma deve crescere anche lui, correggendo gli errori.
Cambiando allora, cappello sicuramente, diciamo.
E quando io sento poi parlare, Dario, di Kim, il problema non è Kim come sta giocando nel Bayern, perché io ti ho seguito ovviamente come faccio sempre.
Grazie,
quindi ho sentito Enrico Variale, Luciano Marangon, anzi se Enrico è ancora collegato gli voglio veramente tanto bene, e quindi ho condiviso tutte le loro parole, ma il problema di Kim non è che sia stato ceduto, ma che non è stato adeguatamente sostituito.
Assolutamente, tu ne scrivi molto bene. Caro Franco, è sempre un piacere parlare di calcio con te, al prossimo editoriale da commentare, e non solo.
Grazie Dario, buon 1° maggio a tutti.
Buon 1° maggio a te, caro Franco. Pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live.
Eccoci tornati, tanti messaggi che arrivano. Armando da Somma Vesuviana scrive: ho visto un Kim ieri in Bayern Real, lontano parente di quello visto a Napoli lo scorso anno. Allora mi domando e dico: al di là della grana rinnovi contrattuali e adeguamenti economici, il valore tecnico reale di quei calciatori che lo scorso anno hanno vinto lo scudetto è questo che stiamo vedendo in questa annata? Spalletti, santo subito, io dico no, non esageriamo. Non so cosa ne pensa il direttore di Fedele Management, agente di calciatori, Gaetano Fedele. Ciao Gaetano, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Buon 1° maggio innanzitutto.
Grazie altrettanto.
Armando, sei d'accordo con lui? Cioè Armando dice...
No, io ti dico, Armando ha fatto una valutazione corretta, ma secondo me il problema è un altro, che i ragazzi, i giocatori non erano né quelli dell'anno scorso né quelli di quest'anno, che l'anno scorso sono stati ipervalutati grazie a un'alchimia che c'era con l'allenatore in campo e tutto, questo è fuori discussione, ma che quest'anno stiano rendendo al di sotto delle loro aspettative mi sembra anche questo abbastanza la palisciana. Cambiamo.
E ora mi fa piacere, sta nel mezzo, insomma,
come sempre, e mi fa piacere questo discorso di Kim, perché ecco, allora Kim è sicuramente un ottimo giocatore, però probabilmente non da Bayern, forse a Napoli avrebbe, ecco, potuto continuare un percorso. Ma qui per dirvi una cosa, se ci fosse stato Kim quest'anno qui sarebbe stata la stessissima cosa, avremmo avuto 4-5 punti in più sicuramente, ma non di più, cambiavano poco nell'economia generale della situazione.
Il contesto dunque è fragile, dici tu, non è quello adatto. E tra Kim e Koulibaly, quindi chi scegli in assoluto?
Allora guarda, Koulibaly è stato più tempo qui, devo dire la verità, io inizialmente non credevo assolutamente che Koulibaly potesse essere quello che in realtà si è rivelato. In realtà lui i primi 4-5 mesi non mi sono piaciuti tantissimo, ha avuto un maestro poi ecco, sia in campo che fuori, cioè nel senso, oltre Sarri, ma c'era Albiol che lo guidava in un certo giusto modo, quindi ecco, devo dire la verità, lui ha necessitato un po' più di tempo per rientrarsi. Nel mio cuore c'è Koulibaly, però Kim è quello che si è adattato più rapidamente, devo fare una valutazione tecnica, Kim è stato velocissimo ad entrare subito,
sì, l'impatto non è facile
passare dal campionato che facevo a quello italiano, quindi tanto di cappello a Kim.
Gaetano, prima di salutarti volevo parlare un po' con te di calciatori, e in particolare di quelli che il Napoli ha preso quest'anno e di quelli che potrebbero arrivare l'anno prossimo, rapidamente ovviamente. 7 acquisti, non voglio mettere in discussione, o per meglio dire sul banco del nostro tavolo di discussione, Dendonker, Traoré, perché vanno via sicuramente, e neanche Gonghe, che resta sicuramente. Però tra Lindstrom, Kajuste, Nathan e Mazzocchi, chi terresti sicuramente e chi no per l'anno prossimo?
Ma guarda, allora, sai qual è il problema, Dario, personalmente? Che purtroppo questi giocatori, alcuni di loro, non abbiamo avuto il tempo di valutarli.
Sono valutabili.
Per me Lindstrom è un ottimo giocatore, però se non utilizzato in quel modo non lo è assolutamente. Mazzocchi è un ottimo comprimario, che può fare sia a destra che a sinistra, potrebbe essere molto utile. Per Nathan, purtroppo nella seconda parte non l'abbiamo proprio più visto, sicuramente poteva fare meglio di Juan Jesus, ma se lo metti a terzino
ma tu
sinistro...
sei agente anche di giovanissimi talenti, la gestione giusta a questo punto qual è? Tenersi per dire, sembra di capire, Lindstrom e Mazzocchi e provare a dare Nathan e Kajuste in prestito per capire? Potrebbe
sì,
essere questa la strategia.
Sì, ma devi vedere se poi dopo un giocatore vuole andare in prestito.
Ah certo, chiaro.
Cioè un giocatore a volte deve anche dire no, quando voglio andare via definitivo perché non voglio più avere a che fare con... Ma io ti faccio un esempio, è stata una gestione scellerata quello che è successo quest'anno. In Napoli aveva un giocatore, Folo Russo, che poteva tranquillamente fare a caso di Kajuste, e almeno lo valutavi e capivi quello che avevi.
Mi hai anticipato la domanda, Gaetano, perché l'altra domanda era su questi che rientrano, i calciatori rientrano. Quelli più, diciamo, importanti o più pronti sembrano essere Folo Russo, Gaetano e chiaramente Caprile, poi ci sono Zerbin e Zanoli che tornano.
Allora, Zerbin stava iniziando, insomma, diciamo, ad entrare in un certo meccanismo, quindi probabilmente questi soldi spesi sono stati soldi spesi non solo male, ma anche inutilmente. Questo è il rammarico di questa stagione, e non hai potuto valutare assolutamente nulla, perché è su questo, fammi terminare con la mia idea, l'errore madornale che ha commesso Calzona è stato che noi siamo andati avanti sempre con gli stessi 11, molte volte lo gente, almeno con 10 sempre gli stessi, senza valutare gli altri, e quindi ora vedi, tu mi fai questa domanda e ti devo rispondere non lo so. Non l'abbiamo visto.
Hai ragione, fermo restando che dipende dal nuovo allenatore, no? Però insomma, chi terresti di quei dei rientri prestiti? Di Folo Russo, per esempio, Gaetano?
Io mi terrei Folo Russo e Gaetano, ti dico, ogni volta che sta qui non gioca mai, quindi probabilmente forse ancora un altro anno potrebbe andare bene. Zerbin, se hai Mazzocchi, potrebbero essere le due alternative, però ci vuole un mancino perché sono entrambi destri.
Certo.
Ci
vorrebbe... Poi dipende, se giochi a 3, a 5, a 4.
Dipende, se gioca a 5, quindi sono tutti sì. Il problema è che il Napoli, e te lo dico con l'affetto del tifoso e con ecco, l'esperienza della competenza, tu non mi chiederai, ma è già in ritardo su quello che deve fare. Il Napoli quest'anno è in netto ritardo su quello che deve fare, perché la rifondazione ci deve essere, ma secondo me fare una rifondazione devi partire il prima possibile con le idee chiare. E ti faccio una domanda a te. Sì. Ma tu sei convinto che dei giocatori vogliono rimanere a Napoli?
No, questo è anche un aspetto fondamentale. Bisogna guardare negli occhi, ma chi lo fa? Vedi, chi allora, resti, non resti?
Allora ti dico oggi Simeone, io credo voglia andare via, faccio il nome su tutti. Però se tu devi andare via Simeone, per come lo hai utilizzato, Simeone non ha il potere, come devo dire, non ha una valutazione del mercato reale.
Certo.
Ed entriamo in altri meccanismi, quindi ci sarà ben...
molto da lavorare, è vero. Simeone proprio, tra l'altro, ha subito uno scherzo delle Iene, gli hanno fatto un'offerta tramite appunto scherzo i 30 milioni l'anno in Arabia, gli ho detto mi interessa restare in Europa, non mi interessano i soldi in questo momento, vedremo. Intanto Gaetano, grazie per il tuo intervento, buon primo maggio ancora.
Grazie a voi, ancora buon primo maggio a tutti voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie Gaetano. Fedele, intanto i vostri messaggi, tantissimi. Livio scrive: buon primo maggio, a me piacerebbe Xavi Alonso, insomma, penso un po' complicato come allenatore, che ha vinto, ricordiamo, la Bundesliga con il Bayer Leverkusen ed è impegnato nella semifinale Europa League contro la Roma domani, tra l'altro anche la Fiorentina e l'Atalanta in campo, questa sera invece l'altra semifinale Champions tra Borussia Dortmund e il PSG di Fabian Ruiz, che è titolare. Comunque Livio scrive: Kim lo riprenderei subito, se viene Conte bisogna fare lo squadrone per forza. E poi ancora Kim lo riprenderei di corsa, scrive un altro amico, per questo campionato va proprio bene, poi è stato ben voluto da noi tifosi del Napoli. Ma perché si parla di magia con lo scudetto del Napoli quando tutto è scorso con l'anno scorso con un meraviglioso gioco, poi normalità quando lo vince un'altra squadra del nord? No, devo dire, caro amico, che io non penso che sia stata una magia, cioè c'è stata una magia nel senso che sono allineati i pianeti, ma il Napoli l'ha vinto con merito, grazie alla competenza, alla qualità, all'unione dei calciatori. Non è che è stato un miracolo che è sceso dal cielo, questo è chiaro. Allora, Umberto Mazzocchi ha detto che da tempo dico che Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli. Bene Umberto, allora hai una pizza offerta da noi, se dovesse essere così, o anche un kit marziano ancora più bello. François da Casalnuovo: non prenderei Conte perché sarebbe solo essere competitivi subito, ma ci ritroveremmo così tra 2 anni di nuovo, sia Pioli perché sa costruire e lavorare con i giovani e sarebbe un progetto tipo Sarri. Ivan da New York: io penso l'unico allenatore che dovrebbe venire è Conte, perché questa società e spogliatoio hanno bisogno di una scossa, il presidente e suo figlio nello spogliatoio non aiutano. Ancora messaggi con Giuseppe che scrive: con Conte questa è la mia formazione 3-4-2-1 con un budget non altissimo, Caprile tra i pali, Lorenzo, Bisciol e Kim, Politano, Amrabat, Højbjerg e Gosens, Raspadori, Lukaku, Kvaratskhelia. Beh, insomma, non male, Kim, Amrabat, Højbjerg non sarebbero affatto male come acquisti. Poi ancora, allenatori incidono al 20%, si basa tutto sulla disponibilità dei calciatori e sulla loro volontà a seguire il tecnico, però è evidente, quest'anno sono gli stessi che hanno vinto lo scudetto, tranne Kim, scrive Gino 73. Conte, sì, il suo arrivo, altri messaggi, lancerebbe automaticamente il Napoli fra le candidate al tricolore e, a differenza di Gasperini che magari necessita di tempo, il progetto Napoli è subito rilanciato verso l'alta classifica. Michele Bellame di Anteprima 24 scrive anche: italiano no, pur avendo una squadra valida a Firenze non ha ancora dimostrato di poter gestire una squadra ambiziosa, credo sia anche inesperto. Poi ancora tantissimi altri messaggi, giusto un altro paio prima dei saluti. Max da San Giorgio scrive: eccolo qua, spero che arrivi Conte non perché mi piace il suo calcio ma solo come garanzia per un progetto a tenere testa al presidente, ma credo pure che se arrivi possa lasciare dopo qualche mese, perché Conte, se non rispetti i patti, ti molla come fece a Milano con l'Inter, è vero, anche con la Juve. Pietro San Marco Trotti: se non riusciva a prendere Conte sarebbe fattibile De Zerbi? Non credo, caro amico. E poi l'unico vero top player della scorsa stagione è stato il mister Spalletti, tecnico in grado di valorizzare al massimo le doti tecniche e mentali degli attuali buoni calciatori in rosa, scrive Peppe dai Colli Aminei. Chiedo al presidente di fare solo il presidente. E poi ancora tantissimi altri messaggi, Sergio Casalnuovo e tanti altri. Ma stasera torniamo con lo sport 2021, Marte Sport Live della sera con Francesco Marciano. Da parte mia, Dario Sorratore, è tutto, grazie a Mary Fab in regia, arriva Non Stop Music, Mary G in regia. Buon primo maggio a lei, a te e a tutti voi cari amici, ci fermiamo adesso, Non Stop Music e poi 2021 Marte Sport Live della sera, ciao a tutti.
Marte Sport Live.
In fondo siamo sempre più tassati, sempre più poveri, sempre più in guerra, sempre più divisi, sempre più soli, sempre più belve, ma soprattutto siamo sempre nel traffico. Ma noi possiamo dirvi che ce la faremo. Ce la faremo a farvi sorridere, incazzare, riflettere e perché no anche emozionarvi. Gente di Marte vi aspetta dal 6 maggio, ogni lunedì e mercoledì dalle 18 alle